Paola Dalli Cani. Come passeri sperduti. Ennio Trivellin, un sedicenne al lager.
Terza traccia.
Nei giorni di permanenza in quella prigione mi interrogò un giovanissimo ufficiale dell'SS che mi rimase impresso perché era un bell'uomo e parlava perfettamente l'italiano. Solo 60 anni dopo riconobbi quel viso nelle foto pubblicate dai giornali quando venne rintracciato il boia delle Fosse Ardatine, cioè Erich Priebke. In un italiano correttissimo, che si spiegava con una sua lunga parentesi lavorativa in forza all'ambasciata tedesca a Roma, non mi fece molte domande. Quanto alle torture, tolte 4-5 bastonate, erano diventate superflue, dal momento che ormai le SS sapevano già tutto, come testimoniava una montagna di fotografie che mi venne messa davanti agli occhi. Io ero l'ultimo ad essere stato catturato con questa rete da pesca, alla quale, fortunatamente, riuscirono a sfuggire Bruno Sitta, Adriano Ferro e Lino Cirillo. Poi, con gli altri arrestati, venni portato a San Leonardo ed iniziò il mio calvario. Al centro del forte c'erano le vecchie docce delle truppe austriache, la casa da bagno, ed i prigionieri erano stati fatti sedere per terra. Riconobbi tra quei volti quello di mio padre, che era lì da qualche ora. Venimmo sbattuti lì per un po' di tempo anche noi, nuovi arrivati. Solo più tardi riuscii a trovare mio padre. Ci salutammo, ci scambiammo abbracci e alcune informazioni. Seppi allora quello che era accaduto al colonnello Fincato. Mio padre mi rivelò che il colonnello aveva avuto il tempo di dirgli che gli avevano spaccato una macchina da scrivere sulla testa. Fu nel corso del trasferimento agli Scalzi che mio padre notò che l'Adige era particolarmente grosso e non ebbe dubbi. Era lì che dovevano aver buttato il corpo del colonnello. Dopo la guerra, quando le ricerche dei resti del colonnello risultarono infruttuose, mio padre raccontò tutto a Marcello Fincato, il figlio maggiore. Solo qualche tempo dopo, con gli interrogatori e le indagini, saltarono fuori le informazioni circa il punto esatto in cui il corpo di Giovanni Fincato era stato buttato in Adige. Con mio padre c'erano il colonnello Alberto Andreani, che era stato massacrato di botte al punto da non riuscire a proferire parola, e il sergente degli Alpini Baldini, letteralmente fuori di sé dopo aver saputo che fine aveva fatto Fincato. Venimmo quindi distribuiti nelle varie celle, dove l'aereazione era affidata ad una minuscola feritoia, e avvenne allora, tra quei letti a piani, il mio primo incontro coi pidocchi. In cella eravamo 25, ma io ero con mio padre, e l'importante era questo. A San Leonardo, un posto lugubre, ma dove almeno avevo il conforto di mio padre, ci sarò rimasto una quindicina di giorni, convinto che la mia fine sarebbe stata la fucilazione. Era questo, del resto, il trattamento riservato a chi era stato sorpreso a detenere armi. Non per nulla si chiesero se volessimo confessarci. Visti i pensieri che mi tormentavano, dissi di sì. Incontrai così Don Carlo Signorato, il curato dei Santissimi Apostoli, che mi conosceva perché era coscritto di mio padre ed erano stati compagni di classe alla scuola elementare. «Ciao, Ennio!» esordì. Feci per iniziare la confessione, ma lui mi fermò subito.
«No, non sta a parlare de confession, che ghe penso mi perché le robe lì. Guarda che i toi stan tutti ben, e tuo papà?»
Gli dissi che mio padre era in cella con me e lui sembrò molto sollevato. Don Signorato era così, e con un coraggio da leone, forse anche grazie all'aiuto di qualcuno, riusciva a mantenere una sorta di cordone ombelicale con la città e con le nostre famiglie. Era una persona straordinaria e ne ebbi conferma anche dopo la guerra. Un giorno ricevetti una visita sorprendente in via Stella. Comparve un austriaco che era l'interprete di lingua italiana di San Leonardo. Era venuto a scusarsi. Era un cattolico. Era lui che appoggiava probabilmente l'ingresso di Don Signorato al forte ed era lui a rendere possibile quel rapporto così stretto del sacerdote con i prigionieri. A San Leonardo praticamente tutti i giorni salirono anche Esther e Giovanna, le mie sorelle. Si sapeva che ero prigioniero con mio padre e la famiglia aveva bisogno di notizie. Non fu facile nemmeno per loro. Esther venne scaraventata giù dalle scale dalle SS. Delle violenze di quei giorni ho una memoria sbiadita. Ricordo però di essere stato picchiato e di aver assistito al prelievo di due disertori tedeschi destinati ad essere fucilati al Forte Procolo. Fu un atto due volte crudele, perché vennero riportati al forte e un po' di tempo dopo vennero nuovamente costretti ad indossare le tute bianche che erano la divisa per l'esecuzione e li portarono via. Mi sentivo praticamente un morto che camminava e fu una coincidenza salvarmi, anche se lo scoprì solo 50 anni dopo i fatti. L'architetto tedesco Albert Speer aveva infatti manifestato la necessità di manodopera da adibire alle fabbricazioni e all'industria bellica. Ovviamente questa non era la garanzia di salvar la pelle, perché il piano era di utilizzare le persone fino alla morte senza spendere denaro, ma nel mio caso quantomeno mi risparmiava la fucilazione. Senza che me ne rendessi conto, qualcuno aveva staccato anche per me un biglietto per uno di quei campi senza ritorno. Unica uscita, il camino. Allo scadere dei 15 giorni, una mattina ci radunarono. Chiamarono anche me e mi fecero salire su un camion che mi avrebbe condotto al campo di transito di Bolzano, Durchgangslager. Ci arrivai, credo, attorno al 20 ottobre. Una volta scesi dal camion, dopo un viaggio con le armi puntate addosso, scoprimmo tutti che avremmo dovuto camminare un po'. Per semplificare le cose ci misero tutti in fila, uno dietro l'altro, e ci legarono tra noi con una catenella. Una volta giunto davanti al maresciallo Hans Hage, che si occupava personalmente della cernita, mi venne chiesto cosa sapessi fare ed io risposi la verità, cioè che ero uno studente. Lui però scrisse la parola apprendista. Capii dopo che in quel modo mi aveva salvato la vita, perché a Bolzano venivano ammassate tutte le persone catturate coi rastrellamenti e solo una piccola parte di essa veniva trattenuta per lavorare alla manutenzione del campo. Tutti gli altri proseguivano il loro viaggio senza ritorno verso i lager. All'arrivo, ai prigionieri per così dire normali, veniva concesso di mantenere i loro abiti ai quali veniva appuntato il numero di matricola ed il triangolo che li classificava. Io però non ero stato considerato un prigioniero normale. Mi fecero indossare una tuta bianca che era la divisa dei meccanici della Regia Aeronautica e che a Bolzano veniva assegnata ai prigionieri ritenuti pericolosi. Il numero di matricola, 5272, me lo scrissero sul petto e sulla gamba. Poi appiccicarono alla tuta il triangolo rosso che contraddistingueva i prigionieri politici e infine mi rinchiusero nel blocco dei pericolosi, il Block E, una sorta di recinto circondato da reticolato all'interno del campo di Gries, Bolzano. Ci rinchiusero anche Francesco Chesta ed Eliseo Kobel, che erano stati catturati qualche giorno prima di me. Al campo rividi pure Umberto Sitta e Battista Ceriana. Ricordo anche due ragazzi ai quali venne assegnato il triangolo rosa, quello che doveva contraddistinguere le persone omosessuali. Uno dei due lo avevo conosciuto, era un bravissimo ragazzo di Cerea. I prigionieri, tranne i pericolosi, venivano fatti uscire per il lavoro. Accadde anche a me, sebbene solo per una volta. 2-3 giorni dopo arrivò anche mio padre. Passò pure lui dalla cernita e, visto il suo mestiere, venne destinato al reparto falegnameria. Fu grazie all'incontro con un uomo delle SS, un altoatesino che prima della guerra era stato un suo fornitore di legname. A 40 anni suonati mio padre poteva essere considerato già vecchio e avrebbe rischiato di essere eliminato. A guida della falegnameria c'era una bravissima persona. Un prigioniero brianzolo che si chiamava Palazzi, a cui mio padre raccontò quello che era successo. Non nascose la sua preoccupazione, mi aveva visto oltre il reticolato, ed il capo della falegnameria iniziò a cercarmi. Quando mi trovò, suggerì al maresciallo Hage di rinforzare le fila della falegnameria impiegandomi come garzone. Passò un po' di tempo, e un giorno venni improvvisamente prelevato dal Block E. Fui spedito a lavorare in falegnameria accanto a mio padre. Indossavo sempre la tuta bianca dei pericolosi sempre il triangolo rosso dei prigionieri politici, ma almeno potevo stare con lui al lavoro. Dopo qualche tempo mi venne accordato anche il permesso di dormire nella stessa baracca. Di quel periodo in cui con mio padre lavorai alla costruzione del grande portone d'ingresso del lager, ricordo che quando i prigionieri venivano portati fuori dal campo per andare a lavorare, non erano più scortati dall'SS, ma venivano dati in custodia alla SOD, una sorta di polizia locale di Bolzano che era composta da altoatesini. Anche io, seppur una volta sola, uscii dal campo e venni adibito allo sgombero delle macerie dalle zone bombardate. Lo facevano fare ai prigionieri perché era possibile che qualche ordigno fosse rimasto inesploso e in quel caso a rimetterci sarebbe stato qualcuno già destinato ad una sorte non molto diversa. Durante il tragitto tra il campo ed il cantiere di lavoro scoprì che gli abitanti italiani di Bolzano, abituati alle marce lungo le loro strade, si erano organizzati e buttavano sistematicamente pane alle colonne dei prigionieri mentre i poliziotti di Bolzano facevano finta di non vedere. La fame comunque si poteva combattere anche in altro modo, e cioè facendo la spesa di mele una volta alla settimana. Con questa frequenza entrava al campo un carretto che le vendeva e in quell'occasione era possibile chiedere al comandante del campo la restituzione dei soldi che chi li aveva con sé aveva consegnato al suo arrivo. Il mercato c'era e come, e giravano anche i soldi, messi per lo più a disposizione dal Comitato di Liberazione di Bolzano. Queste non erano però le uniche modalità che a Bolzano avevano trovato per portare conforto ai prigionieri, e lo scoprì io stesso ricevendo un giorno un pacco. Pensai subito che me lo avesse mandato la mia morosa di allora. Del resto a Bolzano era permesso scrivere a casa una volta al mese eppure ricevere pacchi. Non mi tornavano i conti, perché non mi spiegavo come qualcuno potesse sapere dove mi trovassi, ma dovetti rassegnarmi al fatto che quel pacco, girato e rigirato, era davvero indirizzato a me. Dentro c'era abbastanza roba, ma io ricordo una sciarpa che faceva compagnia al pan biscotto e alla marmellata. Seppi solo molto tempo dopo che quella era un'altra iniziativa di grande solidarietà messa in campo dal Comitato di Liberazione di Bolzano. I volontari si erano organizzati annotando, al loro arrivo, nomi e cognomi di ogni prigioniero e provvedevano con quei pacchi a sostentarli. Un'organizzazione stupenda. In quei giorni intravidi Celestino Rosà, un altro della Montanari, che però non conoscevo personalmente. Seppi poi che morì in prigionia. 3. Ero dunque con mio padre. Sembravamo al sicuro, ma durò poco. Cominciammo a capire che si stavano organizzando i treni per i lager e mio padre era terrorizzato. Quando gli fu chiaro che su uno di questi treni sarei salito anch'io, perché chiamarono anche il 5272, volle raccomandarmi ai prigionieri più anziani, pregandoli di prendersi cura di me. Mi mise nelle mani di Attilio Rizzo, geometra che a San Donà di Piave lavorava come perito della Cattolica Assicurazioni, e di Giovanni Baron, che era stato colonnello di complemento nella Grande Guerra. Entrambi, nel 1917, dopo la cattura conseguente alla rotta di Caporetto, erano stati imprigionati a Mauthausen, ma erano pure riusciti a fare ritorno a casa. Eravamo entrati in confidenza perché la sera, quando si chiudeva la porta della baracca, c'era concesso stare a chiacchierare, infilando nel discorso anche qualche parola in dialetto. Il regime del campo non era duro. Ricordo che qualcuno era addirittura riuscito a costruirsi una piccola radio. Oltre a loro avevo anche un terzo angelo custode, cioè Roberto Lepetit, all'epoca uno dei più grandi industriali farmaceutici italiani. C'erano anche un uomo che era stato catturato a Torino, un certo Beretta, ed un veronese, un magnabosco che era operaio delle officine Galtarossa. Ricordo che gli mancava una gamba, se l'era tranciata lavorando ai tondelli dei laminatoi. Di lui avrei perso le tracce presto, una volta arrivati a destinazione, perché venne staccato dal gruppo e portato in quella che, l'avrei scoperto dopo, era la baracca destinata ai prigionieri inabili al lavoro. Si trattava di una delle vecchie baracche del vecchio campo che erano state destinate ad accogliere inabili al lavoro, malati ai quali non veniva più dato cibo e che, semplicemente, si attendeva morissero. Così, portando con noi le poche cose che avevamo al campo e con gli abiti con cui eravamo arrivati a Bolzano, ci ammassarono. Il 20 novembre ci stiparono su quei carri ferroviari diventati famosi per via di quella scritta «Cavalli 8, uomini 40», quei carri in cui ci schiacciavano anche 60 persone, quei carri in cui una persona poteva sdraiarsi solo se due restavano in piedi. Quel giorno eravamo una sessantina di persone e c'erano anche 4 donne, 2 delle quali prigioniere ebree. Scoprii che tra noi c'erano 3 prigionieri in qualche modo speciali, perché erano riusciti non solo a rubare alcuni attrezzi dalla falegnameria, ma erano stati capaci pure di nascondersi addosso portandoseli fin sul treno. Uno di loro era un ufficiale triestino dei Parà e un altro aveva lavorato per la RIE. Insomma, era gente ben addestrata. Grazie agli attrezzi che avevano appresso, riuscirono a praticare un foro sul fondo del vagone, vicino alla testata, e approfittando di una sosta del treno che stava salendo lungo la Valpusteria, si calarono sulle rotaie e se la diedero a gambe. Non ho mai saputo come se la fossero cavata, ma di sicuro era gente che da perdere non aveva nulla, al peggio li avrebbero fucilati. In quelle ore che non finivano mai, in quella situazione angusta che ci costringeva a turni per sederci e riposare un po', alla fuga ci avevo anche pensato. La geografia della zona la conoscevo bene grazie alle tante gite in bicicletta fatte con mio padre e quella conoscenza era un alleato. Ma faceva così freddo e avevamo fame anche se alla partenza chi aveva del cibo se l'era portato appresso. Poi c'era l'incognita rispetto a come la popolazione locale, filo tedesca, avrebbe agito. E poi che ne sarebbe stato di mio papà? In fin dei conti i tedeschi ce l'avevano in mano. La speranza non la vedevo, e confortato in questo anche dalle petit, misi da parte la tentazione. Alla fine rinunciammo tutti. Solo a guerra finita, scoperta la fittissima rete di posti di guardia con garitte che era stata organizzata, mi resi conto che sfuggire a quella trama così fitta sarebbe stato impossibile. Fu un viaggio tremendo, che durò 3 giorni. In quell'incubo a darci il tormento era anche il nostro assoluto disorientamento. Non sapevamo né dove ci trovassimo né dove ci stessero portando. Dalle fessure del vagone riuscii a vedere il cartello della stazione di Brunico, poi un grande fiume e più tardi un altro cartello, quello della stazione di Steyr. Quel nome mi diceva qualcosa e mi venne in mente ad aver letto che la Fiat aveva anche una fabbrica in Austria, proprio a Steyr. Stanchezza, incertezza, freddo, il disagio di ognuno nell'espletare in quelle condizioni i propri bisogni fisiologici. L'unica consolazione durante quelle ore interminabili fu rappresentata dall'inverno che non ci fece patire la sete. Il treno, ormai era tardo pomeriggio, si fermò in territorio austriaco, forse alla stazione di St. Georgen. Eravamo stanchi morti, instupiditi. Ci fecero scendere e ci misero tutti in fila, in colonna, pronti per la marcia. Camminammo, credo, per 3-4 chilometri e, scortati dalle SS che ci puntavano addosso le mitragliette, salimmo anche una collina nell'indifferenza degli austriaci. Sembravano non sapere e non vedere nulla. 40 minuti dopo essere sceso da quel carro bestiame, 40 minuti dopo essere stato messo in marcia, mi ritrovai davanti ad un'enorme costruzione. Non avevo idea di dove fossi. Lo compresi sentendo parlare tra loro le SS. Stavo entrando al Lager di Mauthausen. Alla vista del reticolato, Ritz e Baron si guardarono. «In a portà qua, caro! E il Padre Eterno la volù il conto, da qua!» dissero tra loro. «Non torneremo mia in drio!» Fu così. C'erano fabbricati impressionanti, che all'esterno davano l'idea di un penitenziario, con alte mura di granito incoronate da filo spinato che correva all'interno. C'era un portone enorme, mi ricordava qualcosa di orientale, e credetti di essere arrivato in Cina. La battezzai per questo la Porta Cinese, e mi sarei ritrovato spesso a chiedermi per quale ragione quel portone fosse stato fatto così. Non ci fecero entrare da lì, ma da una sorta di porta di servizio, un portone che stava più sotto. Ci spinsero in una grande stanza col soffitto basso. Indossavamo abiti borghesi ed ognuno di noi aveva con sé un pacco con ciò che gli poteva servire. Ci ordinarono di spogliarci completamente, non c'era riguardo per nessuno. Da quel momento perdemmo ogni traccia delle nostre cose. Solo dopo la liberazione del campo scoprì il deposito degli oggetti personali, ricordo montagne di occhiali. Quindi ci denudarono e pensammo ci costringessero a fare la doccia. In quello stanzone di getti da doccia ce n'erano tantissimi, ma invece alcuni prigionieri vestiti dalla pelle sulle ossa ci raparono a zero e ci depilarono completamente, utilizzando degli attrezzi che ferivano la pelle. Poi, come tocco finale, passarono il rasoio al centro della testa per disegnare la strass, una striscia che doveva inderogabilmente restare evidente. Quella sarebbe stata l'unica attenzione che avrebbero prestato al nostro aspetto. La cura alla nostra persona, da quel momento in avanti, si sarebbe limitata al mantenimento della strass, che era uno dei modi umilianti scelti dalle SS che scoprimmo poi avevano lasciato il controllo del campo a delinquenti comuni e limitavano alle botte i contatti con noi per marchiare i prigionieri. Se qualcuno di noi fosse fuggito, con quella striscia in testa sarebbe stato immediatamente riconoscibile. Queste attenzioni durarono davvero poco, perché dopo qualche settimana, date le condizioni di vita, i beli smisero di crescere tanto sulla testa quanto lungo tutto il corpo. Quando io tornai a casa era un attaccapanni completamente glabro. Ci diedero pantaloni ed un camicione a righe bianche e blu, evidentemente smessi da altri prigionieri, che poi scoprì non c'erano più, e che sembravano fatti di carta ritorta. Era quella la divisa del campo, ed un berrettino tondo che tenevamo in mano impegnati come eravamo ad accarezzare con le dita la strass. Quindi un paio di zoccoli e le pezze ai piedi. A me lasciarono le scarpe che indossavo, ma solo perché erano bucate. Avrei imparato in poco tempo, da un prigioniero russo, come impiegare le pezze per ripararmi i piedi. Scoprii più tardi quanto quelle calzature potessero essere preziose. Finii anch'io col nascondermele sotto la testa, usandole come cuscino sul pagliericcio dove si dormiva in due, con addosso i vestiti di carta e sopra una coperta. In quelle condizioni, con quel pigiama di carta, ci buttarono fuori all'aperto, nel freddo terribile di quel giorno di fine novembre. Non ci misero molto a farci capire come da quel momento sarebbero andate le cose. Senza alcun motivo le SS si accanirono contro i prigionieri delle prime file e li picchiarono. Si ripeteva il copione dell'arrivo quando eravamo stati messi in fila nudi, uno accanto all'altro inquadrati. Qualcuno aveva chiesto qualcosa guadagnandone in cambio pugni. A qualcun altro erano toccate bastonate. Capii in quel momento che l'unica strada per evitare quelle botte gratuite era sperare di non trovarsi mai nelle prime file. Eravamo appena arrivati, eravamo ancora prestanti, degli Ercole. Impossibile non accorgersi di noi in un ambiente dove gli esseri umani non sembravano che l'ombra di se stessi. Durò poco. Quando diventammo anche noi degli stracci, a noi nessuno diede più bado. Il passaggio successivo fu quello dell'assegnazione del numero di matricola. In pochi istanti cessai di essere Ennio Trivellin per diventare invece lo Stuck, cioè il pezzo di ricambio, numero 110425. Era il numero che era stato messo sulla gamba sinistra dei pantaloni, sulla camicia assieme ad un triangolo rosso con la scritta IT e su una lamella di latta che ci strinsero al polso. Perderla voleva dire essere cancellati dalle liste ed essere avviati direttamente al crematorio. Perdere la piastrina voleva dire smarrire anche quel briciolo d'identità che con quel numero c'era stato concesso, e per questo successivamente la assicurai al polso legandola con del fil di ferro. Ci misero nuovamente in fila e salendo uno scalone all'interno dell'ampio cortile ci avviarono al livello superiore del campo. Quella scritta, Arbeit macht frei, cioè il lavoro rende liberi, la vidi la prima volta proprio alla fine di quella scala. Liberi. Avrei capito successivamente che l'unica libertà concessa là dentro sarebbe stata quella che passava per il camino. Arrivammo così al blocco 21, che era utilizzato per lo smistamento verso gli altri campi satelliti e per la quarantena. Potevi starci 2 giorni quanto una settimana, a seconda delle necessità di nuova forza lavoro. Lì ci sarebbe stato lo smistamento ai vari sottocampi. Il blocco 21 era comandato da un tedesco, un delinquente comune a cui era stato assegnato il triangolo verde. Il campo era diviso in 4 sezioni e ce lo fecero attraversare tutto a piedi. Lungo quel tragitto vidi ciò che mi avrebbe tormentato per tutta la vita. Non c'era quasi nessuno e quei pochi che vidi erano davvero mal ridotti. A un certo punto ci accorgemmo che dietro di noi c'era movimento. Le SS ci fecero spostare e ci passarono accanto alcuni carretti da cavalli. Un fantasma vestito a righe bianche e blu reggeva il timone, altri 2 spingevano. Il carico? Cadaveri. 7-8 strati di cadaveri completamente nudi ammassati l'uno sull'altro. Facemmo così il primo incontro con i Sonderdienst, gli addetti alle pulizie, che erano prigionieri costretti a quelle incombenze. Credetti di essere finito in un manicomio. Sembrava tutto surreale, folle. A Bolzano non eravamo stati trattati male. Tolto Otto Sein, l'eccidio della caserma Mignone e Miscia, i maltrattamenti non erano certo la regola del campo e non ne fui mai vittima. Per quel che si diceva al Durchgangslager, sembrava che la guerra fosse agli sgoccioli. Lì, invece, era come star dentro un film horror, dentro un mondo di matti. Nel tragitto dai capannoni in basso, dove c'erano garage, spogliatoi, docce e camere a gas di gruppo, che cambiavano definizione a seconda di quel che si faceva scorrere nelle condotte, ne vidi più d'uno di quei carretti stracolmi di cadaveri nudi. La formalità del funerale, del resto, a Mauthausen era roba da poco. Il prigioniero addetto ai servizi del blocco doveva spogliare il prigioniero, scrivergli il numero di matricola sul petto, togliere la targhetta al polso e lasciarlo vicino alle latrine. I cadaveri si accatastavano così in attesa del passaggio di un carretto che li avrebbe caricati per condurli al crematorio che si trovava a metà del campo, a 2 passi dalla cucina generale. In quel primo orribile giorno scoprì di essere finito sulla sua traiettoria. Quella scena, destinata a diventare un'ossessione, mi devastò. Rimasi circa 20 giorni a Mauthausen e furono Rizzo e Baron a dirmi esattamente dove mi trovavo. Tempo sufficiente per capire che tra prigionieri non eravamo tutti uguali. Sebbene non si parlasse molto tra di noi, russi e polacchi mi sembrarono in qualche modo i più violenti e disumani. Nei primissimi giorni mi spedirono in cucina a spaccare le rape dal foraggio, quelle che si danno ai cavalli, e che sarebbero state il nostro cibo. Ricordo che quando ce le misero davanti la prima volta ci fu un rifiuto generalizzato. Nessuno voleva saperne, perché oggettivamente erano qualcosa di disgustoso. Io ebbi molto chiaro da subito che quella brodaglia sarebbe stata l'unica cosa che avremmo potuto mangiare, e suggerì a chi protestava di segnalare la cosa alle SS. Toccò anche a me la prassi del campo, cioè il battesimo alla cava. Il campo di Mauthausen era sorto proprio come campo al servizio della cava di granito verde che costituiva uno dei rami industriali della delinquenziale impresa di sterminio attraverso il lavoro inventato dalle SS. Al loro arrivo i nuovi prigionieri, ancora piuttosto in forze, venivano avviati dalle SS alla dura attività della cava. Sarebbe stato solo per qualche giorno, giusto il tempo di consumarsi un po'. Del resto la cava era il luogo di destinazione dei prigionieri ebrei. Era il loro campo di non ritorno. Ci sarebbero rimasti fino a quando la morte se li fosse presi. Erano loro gli addetti fissi alla cava di granito, costretti ad un lavoro massacrante, sempre esposti alle intemperie, a cavar blocchi di granito che in parte venivano rotti in blocchetti più piccoli. Toccava loro estrarre anche le lastre intere che poi dovevano caricarsi sulle spalle. Il percorso era obbligato, cioè la salita, 5 alla volta, di una larga scala che si inerpicava fino al livello superiore del campo. Una volta depositate le pietre, ci si rimetteva in fila per cinque. Furf, fumf, furf, fumf, furf, fumf. I tedeschi avevano escogitato questo sistema per contarci, anche durante le ore dei lunghi ed estenuanti appelli all'aperto. Per cinque, furfumf, ci si metteva poco a capire se mancava qualche pezzo.